la rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sabato 8 ottobre per la nostra rassegna stampa dall'acquario di Controradio, dove tra l'altro, per consentitemelo, una notazione devo fare, ci sono delle nuove sedie comodissime, altro che le sedie da barbiere, vero Travis, che usavano qualche annetto fa, qualche decennio fa.
E pensa te che le ho montate io.
Ecco, esatto.
E le ho montate io queste sedie.
Ed è una cosa meritoria, una cosa meritoria. E comunque, ecco, oggi avremo parecchie cose da leggere, o meglio, parecchi titoli, perché gli argomenti sono tanti. Però devo dirvi francamente, sui giornali di oggi non ci sono molte interviste, tante analisi, tanti pareri, e diciamo la parte del leone la fanno comunque le notizie della giornata di ieri e le riflessioni su quello che è accaduto. Primo tra tutti a dividersi le prime pagine dei giornali è il botta e risposta tra Italia e Francia, che ha avuto per protagonista lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella, e poi l'assegnazione dei Nobel per la pace, che ovviamente si incrocia con la situazione della guerra in Ucraina, perché ad essere premiati ovviamente sono dissidenti russi, bielorussi, e una organizzazione per le libertà civili in Ucraina. Però andiamo per ordine, veniamo subito intanto alla questione, diciamo, Francia-Italia, che poi si incrocia da parte sua invece con il quadro politico che ha le prese con la formazione del nuovo governo. Cosa è successo? È successo, lo riepilogo in due parole per chi se lo fosse perso, che la ministra francese Bonn ha detto: beh, noi vigileremo per quanto riguarda il nuovo governo italiano che siano rispettati i diritti civili e le libertà. Ovviamente questo ha fatto infuriare Giorgia Meloni, ma non solo, perché ovviamente è stato letto un po' come una forma di intrusione da parte un po' di tutta la politica, a cominciare appunto dal presidente Mattarella, che ha pronunciato una frase che oggi dà il titolo al Corriere della Sera: l'Italia sa badare a se stessa, della serie. Qui ci sono, tanto per darne una lettura che poi viene anche ribadita da diversi quirinalisti, cioè giornalisti e gli osservatori che sono attenti a tutte le mosse, anche quelle più piccole, del Quirinale. La sostanza, diciamo, dell'affermazione di Mattarella è che ci sono strumenti e organismi istituzionali e costituzionali italiani che sanno benissimo fino a che punto si possa arrivare prima di violare i diritti civili. Corriere della Sera appunto apre con questo titolo: timori a Parigi sul governo, interviene Mattarella. E anche Draghi peraltro è intervenuto su questo argomento e poi ha sottolineato, da uomo che ha fatto parte fino a ieri e forse ne fa ancora dell'entourage europeo, che nella Unione Europea non c'è preoccupazione ma solo curiosità per il governo che molto probabilmente sarà guidato da Giorgia Meloni in base ai risultati delle elezioni politiche di due settimane fa. Simpatica la vignetta come sempre di Giannelli, che fa un po' i conti ed è una sintesi appunto sul Toto Ministri, che è un altro capitolo della nostra rassegna stampa che vedremo più tardi. Si vede anticamera, si chiama il titolo della vignetta, si vedono delle persone che fanno capolino alla porta dell'ufficio di Giorgia Meloni e mentre lei è al telefono con alle spalle il manifesto con lo slogan elettorale del suo partito, di Fratelli d'Italia, che era pronti, e infatti al telefono fa pronto con il senso interrogativo e tutti si chiedono: ma a chi dice, e cioè chi sta chiamando per sapere se è pronto per far parte del governo? E comunque, ecco, il Corriere ancora nelle pagine 2 e 3: Mattarella, il segnale a Parigi, sappiamo badare a noi stessi. C'è un'analisi, come dicevo prima, di Marzio Breda, che è un quirinalista, e dice c'è una barriera, che è quella del Quirinale, contro i dubbi e le ingerenze. E poi appunto il parere di Draghi, sormontato da una foto che lo ritrae insieme al presidente francese Macron: le domande dei leader, c'è molta curiosità ma non c'è nessuna preoccupazione. situazione. Diciamo la diretta interessata, e cioè Giorgia Meloni, anche se non parla direttamente se non con il tweet che ha denunciato questa che lei ha considerato un'ingerenza francese, diciamo così, addirittura in maniera un po' anche prima del tempo, perché insomma, è un annuncio un po' singolare, il fatto che vigileremo su qualcosa che dovrebbe succedere, non parla direttamente, ma c'è un lungo pezzo che, diciamo, di indiscrezioni, secondo la quale Meloni dice che c'è chi ha barattato il rispetto per la nazione con il sostegno ai propri partiti, non ne fa il nome, ma ovviamente la polemica riguarda soprattutto il centro-sinistra e i pronunciamenti che ci sono stati prima delle elezioni da parte di leader europei, anche se non in maniera del tutto, non sempre, non del tutto esplicita, a favore appunto del Partito Democratico, che poi invece è uscito sconfitto dalle urne del 25 settembre. Ma tra l'altro, poi lo vedremo anche su altri giornali, la ruggine tra Italia e Francia ha diciamo delle origini abbastanza concrete, abbastanza forti. Non siamo ancora ai livelli nei confronti dell'Inghilterra, la perfida Albione, però insomma qualche motivo di scontro anche per questioni che non affondano certo le loro radici nei decenni passati, ma anche nel passato molto più prossimo, ci sono, e quindi è anche normale, entro certi limiti, che ci sia stato una frizione così forte, insomma, ecco, tra i due stati. Repubblica oggi divide il titolo con la questione dei Nobel per la pace, cioè, scusatemi, divide la prima pagina, ma il titolo che riguarda le tensioni appunto tra Italia e Francia è prima lite Italia-Francia, che proprio sia la prima, appunto, forse non è così, ma è la prima dal punto di vista dell'era, diciamo, Meloni, cioè di quello che ci starà aspettando nelle prossime settimane. Meloni attacca a Parigi dopo l'intervista alla ministra Bon a Repubblica, perché era stato Repubblica a ospitare il parere della ministra francese, e dice basta con le ingerenze. Interviene Mattarella, rispettiamo i valori dell'Unione, e Macron dice lavoreremo con chiunque sarà scelto premier. Tra l'altro Macron ha usato un termine che è quello, lavoreremo con buona volontà, che insomma è un po' singolare, però ovviamente ogni leader si esprime come meglio crede, secondo le proprie inclinazioni e sensibilità. E ancora Repubblica, tensione Roma-Parigi, Meloni dice denuncia ingerenze e interviene Mattarella. E c'è anche qui un'analisi di concetto vecchio, un po' come quella di Marzio Breda sul Corriere della Sera. Su questi giornali sono tutti molto omogenei, e cioè sul fatto che sarà il Colle a vigilare sul rispetto dei principi. E alla base che cosa c'è? C'è ciò che lo stesso Mattarella ieri ha ricordato, e cioè la resistenza. L'Italia sa badare a se stessa nel rispetto della Costituzione e dei valori dell'Unione Europea. E Macron, appunto, che risponde in maniera garbata e dice la Francia lavorerà con buona volontà col nuovo governo italiano, però aggiunge saremo esigenti, e qui bisogna vedere appunto fino a che punto l'esigenza della Francia si spingerà. La Stampa anche in questo caso apre con lo stesso tema. Meloni, lo scudo di Mattarella, cioè sarebbe il Presidente della Repubblica, in questo caso ha fatto scudo alla leader di Fratelli d'Italia e in pectore nuovo Presidente del Consiglio. Anche qui l'Italia sa badare a se stessa. C'è però un articolo, un commento di Roberto Saviano che inverte un po' la questione e dice questa destra non è un rischio per l'Italia, è un rischio soprattutto europeo, E poi infatti insiste, è un pezzo molto lungo che parte dalla prima pagina ma poi segue in una pagina intera, a pagina 4, dove Saviano scrive: l'ispiratore morale ed economico di Giorgio Meloni è Viktor Orban, uomo che negli ultimi anni ha fatto piazza pulita dell'opposizione in Ungheria e ha conquistato legittimità usando il consenso popolare come un'arma. Quindi sostanzialmente il ragionamento di Saviano è: se Orban, che è il, diciamo, mentore politico di Giorgia Meloni, figuriamoci, ha fatto così in Ungheria, figuriamoci se lei non rischia di fare altrettanto in Italia. Anche in questo caso Ugo Magri, altro commentatore, usa gli stessi termini che hanno usato i suoi colleghi quirinalisti sugli altri quotidiani, dicendo che dal Colle c'è una cintura di sicurezza contro le ingerenze straniere. E c'è poi un retroscena dove si parla appunto un po' non soltanto della Francia e dei dubbi francesi, ma anche di una certa ritrosia tedesca, e cioè Meloni a questo punto sarebbe all'esame delle cancellerie dell'Unione Europea, che è chiaro si sono trovati di fronte un panorama diverso a quello che di solito l'Italia le aveva prospettato nei governi precedenti, anche in quelli di centrodestra, ma mai con, diciamo, una esponente a guidare, come probabilmente accadrà, il prossimo governo italiano, che viene dalle file della destra, più destra del Parlamento italiano. E tra l'altro il titolo del pezzo di Roberto Saviano che vi ho citato e che segue appunto l'intera pagina, il secondo titolo è: Giorgia, uno spettro si aggira per l'Europa. Una volta era il comunismo, oggi invece evidentemente sono cambiati i termini. La Nazione, anche in questo caso, veleni europei, Mattarella blinda Meloni. Tra l'altro segnalo La Nazione perché mi sembra l'unico quotidiano che ha una foto bellissima, peraltro, su un fatto di cronaca, cioè l'incidente che è costato la vita a 6 persone che ha coinvolto un pulmino a bordo del quale sulla Venezia a Trieste viaggiavano un gruppo di disabili. E c'è la foto, devo dire, veramente bella, molto bella, di due di loro che sono fidanzati, affetti dalla sindrome di Down, e hanno un sorriso che soltanto persone speciali come loro possono così esprimere in quel momento. Ci sono stati 6 morti, tra cui anche il sindaco di Riccione, l'ex sindaco di Riccione, che era l'animatore di questa associazione. Però dicevo appunto, il titolo della Nazione è sui veleni europei e la blindatura di Mattarella nei confronti della Meloni, e la Nazione poi fa anche un'analisi sui mesi di attacchi e condizionamenti della campagna europea contro la Meloni. Lo stesso Libero ci va piano, la tocca leggera, come si dice, e in maniera con la consueta sobrietà, titola: camerieri, champagne, Meloni, Francia 3-0. È un titolo un po', come dire, quasi, sì, anzi assolutamente calcistico. Una ministra di Macron, vigileremo sull'Italia, Giorgia si infuria, Draghi e Mattarella pure, e quindi arrivano le scuse. C'è un pezzo di Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, che dice appunto: 3-0 e palla al centro, finisce bene la prima partita internazionale di Giorgia Meloni sfidata in campo aperto da una ministra francese, e fa tutta la storia. Poi alla fine conclude con un'analogia che non è calcistica ma ciclistica, e dice: Giorgia ce la può fare, come Gino Bartali al Tour cantato da Paolo Conte, al diavolo i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. è sostanzialmente proprio su questo che anche le pagine interne di Libero si snodano, specialmente quelle del primo sfoglio, tra cui un titolo: Draghi e Mattarella al fianco di Giorgia. C'è una cosa interessante che scrive Libero, perché è un po' quello che dicevamo prima sulle vecchie ruggini tra francesi e tra Francia e Italia. Dice: quanti schiaffi all'Italia, dai terroristi ai soldi, i torti impuniti di Parigi. Vabbè, vi faccio grazia del primo argomento, cioè quello della molto discussa mancata estradizione di condannati per terrorismo che si erano rifugiati in Francia, e non soltanto per terrorismo. Ma ci sono delle cose forse un pochino più concrete. Ad esempio, Libero tocca il tema dei migranti, dice: trincerandosi dietro gli accordi di Dublino, la Francia ha sempre rifiutato l'accesso di navi con propri profughi nei propri porti. Tra l'altro ci sono state anche veramente degli episodi purtroppo degni di nota alla frontiera italo-francese, dove anche coloro i quali dovevano andare in Francia, tra questi migranti, per mille motivi, sono stati respinti e alcune volte rimpatriati, anzi cercando, come dire, per sovrammercato di rimandare in Italia anche coloro i quali dall'Italia non erano mai passati. Poi la questione banche: i francesi vorrebbero, scrive Libero, procedere nella campagna della conquista, e anche il Monte dei Paschi, Libero, farebbe parte del quale della banca senese si sta parlando per quanto riguarda una ricapitalizzazione, nuovi azionisti, si sta parlando anche appunto di una mano francese. Poi la famosa questione della Grexit, cioè del condanna che per anni ha tenuto la Grecia sotto scacco dal punto di vista economico, con la decisione che è stata quella dell'Unione Europea e della BCE, una mascalzonata bis, descrive Libero, perché la Grecia era fallita, troppi debiti e bisognava salvare i sistemi bancari di Francia e Germania. Infine, e forse questo è l'argomento più interessante, le aziende strategiche, tra cui si ricorda che Macron, 5 giorni dopo essere stato eletto presidente, stracciò l'accordo siglato dal predecessore Hollande per la cessione dei cantieri Saint-Nazaire a Fincantieri. Cioè non si trattava proprio di una cessione, ma di una partecipazione sulla quale si è molto discusso chi doveva avere la maggioranza, e in quel caso Macron mandò tutto all'aria. Per quanto riguarda la vicenda, vi segnalo il titolo del Manifesto: Mattarella fa scudo alla futura premier, anche se, scrive il Manifesto, Macron smorza i toni. Sul Fatto non c'è in prima pagina quasi niente, anzi niente direi, a proposito di questo argomento. E invece Avvenire dice: su Meloni gaffe francese e Mattarella mette lo stop. Io mi fermerei per un minuto, perché poi così passiamo a tutta l'altra partita molto corposa, che è quella dei premi Nobel e della situazione della guerra. Forse, anzi, prima di parlare di questo, diamo un'occhiata al Toto Ministri, così restiamo sempre sulle questioni politiche.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Ecco, rieccoci qua. Diamo prima un'occhiata, prima di passare alla questione dei premi Nobel e della guerra in Ucraina, diamo un'occhiata al Toto Ministri, perché sarà il giochino che, come al solito, si ripete ogni volta che c'è da formare un governo, che appassiona, devo dire, probabilmente più i giornalisti che i lettori, però è simpatico, insomma, vedere un po' chi sale e chi scende, almeno in un borsino immaginario, perché poi, come al solito, chi decide non sono né i giornali né nessun altro, ma ci sono sempre delle sorprese finali. Repubblica è forse il giornale che dà più spazio a questo giochino. Il rebus del ministro dell'economia: derby tra gli ex Siniscalco e Grilli. Vedete i nomi che tornano, ma è interessante vederlo perché molti dei candidati sono tecnici, alla faccia, diciamo così, di del governo cosiddetto politico, e come al solito invece riaffiorano tecnici, e spesso questo spiegherebbe anche, diciamo, ciò che è stato ventilato in maniera molto esplicita nei giorni scorsi, e cioè che ci sia una specie di patronage, almeno per i primi sei mesi, da parte di Draghi nei confronti del nuovo governo, che deve portare a termine una serie di operazioni importanti, tra cui quelle del PNRR, e i nomi appunto sono quelli di Siniscalco e di Grillo per l'economia. Ma spunta anche per la difesa il generale Graziano, un generale alla difesa che potrebbe essere interessante da questo punto di vista. C'è una novità veramente interessante, che è quella, dico interessante ma diciamo mi sto un po' trattenendo, che è quella del nuovo ministero per la natalità, che è stato chiesto dalla Lega. È un ministero, come dire, assolutamente nuovo. Di scrivere pubblica il ministero della natalità, idea della Lega, e da destra parte l'attacco ai diritti. Come vedete, è un po' fa pandana anche con la polemica che di cui parlavamo prima a proposito della lite Italia-Francia. Fratelli d'Italia, scrive Repubblica, vuole archiviare la strategia LGBT varata dal governo Draghi, e riappare, pensate un po', Giovanardi, che punta a cestinare il piano sulle dipendenze. Vi segnalo però, sempre sullo stesso argomento da Repubblica, un'analisi di Ilvo Diamanti, che come al solito si basa su dei dati, e il dato interessante è questo, e cioè una stima elettorale post elezioni, e cioè come oggi voterebbero coloro i quali si sono espressi nelle urne il 25 di settembre. E viene fuori per esempio che Fratelli d'Italia prenderebbe una mezza punto percentuale in più, passando al 26,4%, il PD addirittura avrebbe più di un punto in meno, perché passerebbe dal 19,1 al 17,8, tallonato dal Movimento 5 Stelle, che ha riportato il 15,5, ma oggi ci sarebbe il 16,8, cioè un 1,04 in più di percentuale di italiani che voterebbero per il movimento di Giuseppe Conte, e questo, come vedremo anche da altre parti, preoccupa non poco il segretario attuale Letta, che si prepara a passare la mano con un processo però abbastanza lungo dal punto di vista congressuale. Il Corriere, salute, spunta la carta Bertolaso, vedete i nomi piano piano poi, come dire, si rimescolano, quindi Guido Bertolaso della serie Guarda chi si rivede, che potrebbe, l'ex capo della protezione civile, potrebbe guidare potrebbe guidare il Ministero della Salute e far parte del governo di Giorgia Meloni. La Stampa, tanto sono soprattutto i quotidiani nazionali che si cimentano in questo giochino, e si chiama Assedio a Meloni, il retroscena che viene pubblicato. Non si tratta in questo caso dei francesi, ma appunto un po' di quello che ci raccontava la vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera, cioè questo pressing da parte delle forze politiche, ma anche di singoli politici, a far parte del nuovo esecutivo. E ci sono una serie di nomi, tra cui quella di Alessandra Locatelli, che potrebbe essere appunto la nuova ministra della famiglia e della natalità, Giovan Battista Fazzolari, che è, diciamo, lo spin doctor considerato della Meloni, che potrebbe fare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Licia Ronzulli, ex braccio destro di Berlusconi, potrebbe andare al turismo, ma il suo nome era stato fatto per la salute, il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, che potrebbe andare al Ministero dell'Interno. Lui è stato anche capo di gabinetto di Salvini, quindi le aspirazioni di Salvini al Viminale potrebbero in qualche modo, diciamo in maniera traslata, avere un approdo. Adolfo Urso, presidente del COFASIR, in questo caso potrebbe andare al Ministero della Difesa, ma come avete visto c'è anche il generale Graziani in corsa. E poi c'è Giordano Bruno Guerri, storico, saggista, studioso del XX secolo, potrebbe essere uno dei ministri della cultura. Veniamo a tutt'altro, perché ve l'avevo promesso e l'argomento è abbastanza ricco, ed è questo appunto dell'incrocio tra i premi Nobel e la situazione di guerra. I titoli che ci sono, ripartiamo dal Corriere della Sera, che mette la foto in prima pagina di uno dei tre premiati con il Nobel, che è quello che è nella situazione peggiore perché è in carcere dopo ben 25 arresti, e Ales Bialyatsky ha 60 anni ed è un oppositore di Lukashenko, che è il presidente della Bielorussia, l'attivista e le due ONG il premio Nobel per la pace, anti-zar è il commento del Corriere della Sera, che poi fa un'analisi abbastanza interessante sul perché di questi Nobel, che sono, lo ricordiamo, Alex Bialyatsky, che è arrestato 25 volte, il suo motto è urlate le vostre ragioni, c'è Oleg Orlov, che rappresenta il Centro per i Diritti Umani Memorial, che è in Russia e che è uno dei più bersagliati da Putin, e poi anche Eugenia Kubak, che è la coordinatrice organizzativa del Centro per le Libertà Civili, che è un'ONG ucraina per i diritti umani. C'è una cosa interessante che al di là del fatto che tutti titolano, come appunto il Corriere, un triplo premio agli oppositori di Putin, c'è stata una polemica perché il portavoce del presidente ucraino Zelensky, Podolyak, ha criticato questa decisione, poi lo vedremo anche su altri giornali, perché dice è un po' singolare dare due premi premiare persone che sono di nazioni che hanno aggredito la terza che viene premiata. Ora però io ho la sensazione, scusate la dico un po' grossa, ma che Podolyak, che poi invece troveremo delle opinioni molto diverse a quelle che sto per dirvi io, è un po' come quello al quale non si possono raccontare le barzellette di venerdì perché ci vuole 3 giorni per capirle e poi rischia di ridere in chiesa durante la messa, perché i premi non è che siano andati a personaggi, o meglio a cittadini bielorussi e russi perché rappresentano quei paesi, ma anzi perché ne sono fieri oppositori, ma questo non ha mancato comunque di suscitare delle polemiche che poi vedremo leggeremo ancora. Dicevo che le cose poi si legano molto alla questione della guerra, perché sempre si legano anche alla situazione che è stata descritta dal presidente americano Biden, che ha parlato di apocalisse, di Armageddon, dicendo non bleffano, Biden cita l'apocalisse, e questo ha dovuto poi suggerire delle correzioni di tiro da parte della Casa Bianca, ma ci si chiede anche se sia soltanto uno scivolone del discorso a braccio oppure se ci siano degli elementi concreti. E infatti c'è una analisi sul Corriere della Sera che dice gli USA hanno nuovi indizi e in che modo possono reagire. Tutti si chiedono sostanzialmente se hanno se ci sono delle informazioni che per dire una cosa del genere che altri non hanno. E infatti la prima questione che viene posta in questa analisi è: gli americani dispongono davvero di informazioni sulle mosse di Putin? Alla vigilia della guerra Biden aveva avvertito l'Occidente facendo costante riferimento alle informazioni dei servizi segreti americani oppure alle immagini satellitari di quello che sarebbe accaduto, cioè dell'invasione. Il suo allarme però fu accolto dallo scetticismo generale. I fatti poi gli diedero ragione: i carri armati putiniani invasero l'Ucraina puntando su Kiev. Giovedì sera però Biden non ha mai citato l'intelligence americana, non ha richiamato alcun indizio che possa far pensare ai preparativi in corso da parte russa, ha parlato più che altro in base alla sua esperienza, ma l'inquietudine sul fatto se effettivamente poi, come dire, qualche elemento concreto ci possa essere, è chiaro che resta. Repubblica, il Nobel per la pace ai dissidenti anti-Putin con le foto dei premiati, e un pezzo di Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, ma costante non solo firma del quotidiano fondato da Scalfari e soprattutto grande esperto delle questioni russe, titola, fa un pezzo, un commento che dice: premiato il coraggio che sfida i soprusi. E anche questo è un elemento, diciamo, da tenere presente, perché un po' la lettura, poi al di là delle polemiche che ci sono state, la lettura che effettivamente c'è la lettura che viene data su questa assegnazione dei premi. C'è un anche qui si parla dell'allarme lanciato da Biden, cerco di evitare l'apocalisse atomica, e poi c'è un'analisi dell'inviata Rosalba Castelletti che dice: la roulette russa dello zar, cioè di Putin, che ieri ha compiuto 70 anni, stretto tra azzardo nucleare e golpe. Anche qui la vignetta ve la devo segnalare, che è quella di LK, un personaggio chiede all'altro: e se Putin provocasse la fine del mondo? La risposta: che ci provi, la risposta sarà devastante. Nel senso, più devastante la fine del mondo, diciamo che difficilmente ci può essere qualcosa. La Stampa, anche in questo caso, titola, sì, fa un titolo sui Nobel, ma dice l'incubo nucleare. E c'è un commento molto interessante: noi che rimuoviamo la paura. Una riflessione abbastanza interessante, perché ovviamente questo scenario, diciamo, nucleare si presenta per la prima volta in maniera molto concreta dopo sostanzialmente 60 anni. L'ultima volta che era accaduto era stato per la crisi dei missili a Cuba, ed è correva l'anno 1962, e infatti poi c'è un'analisi anche interessante: Armageddon, fine del tabù atomico, che per ora, diciamo, non se n'era più parlato. Comunque restava una cosa sullo sfondo legata esclusivamente a una visione, che era quella della deterrenza. E poi appunto due pagine intere a spiegare chi sono i premiati dei Nobel. Ecco, in questo caso c'è un commento di Anna Zafesova, che è esperta di tutto quanto e che va un po' in controtendenza a quello che vi stavo dicendo, e cioè la Zafesova sostiene che forse ci voleva più coraggio. Riporta le parole del portavoce di Zelensky, dicendo che ironizza su un Nobel davvero super, una visione curiosa del termine pace, cioè dare il premio per la pace ai rappresentanti di due paesi assieme al terzo che hanno attaccato, era la cosa che vi dicevo prima. E però la Zafesova scrive che alla vigilia c'era la possibilità di dare il premio a quello che sarebbe stato mediaticamente più visibile e più simbolico, e quest'anno sarebbe stato forse Volodymyr Zelensky, come simbolo di un paese aggredito e della resistenza di un popolo, così come l'anno scorso c'è stato il premio a Alexander Navalny. Quindi ecco, è un po', come dire, l'anno scorso è stato quello di Navalny, diciamo, spinge un po' su più sull'acceleratore Anna Zafesova, anche se è comprensibile, diciamo, la perplessità che avrebbero avuto i giurati svedesi nell'assegnare questo premio, perché obiettivamente anche nonostante l'impegno e il ruolo il fatto, senza dimenticare che c'è un aggredito in questa guerra, premiare diciamo una delle parti comunque in conflitto in maniera troppo esplicita sarebbe stato, avrebbe forse creato dei problemi sul piano diciamo dell'intralcio diplomatico verso la possibilità di una trattativa, che oggi è quella come possibilità appunto che fa capolino dalle pagine dei giornali e anche nella lettura di delle parole dello stesso presidente americano, tant'è che per esempio la nazione che ospita una ospita un parere di John Harper, che è un esperto di politica estera, è un americano, è un politologo, e dice Zelensky non può fare come gli pare, secondo c'è una linea rossa. E quale può essere questa linea rossa, cioè oltre la quale il sostegno americano e occidentale potrebbe raffreddarsi? E il nodo potrebbe essere proprio quello della Crimea. Fino a che punto l'America sarà con Zelensky, gli viene chiesto, e lui dice ma penso che l'amministrazione americana si ponga dei limiti e ritenga ad esempio che la Crimea non possa essere attaccata nel senso dalla Ucraina, semmai c'è una linea rossa per Putin oltre la quale sarebbe tentato di usare le armi nucleari, quello è proprio la Crimea. Tra l'altro, come dire, toccare è stata toccata, perché è una notizia ancora non trovate sui giornali, ma che è stata data stamani dalle agenzie di stampa, neanche a farla apposta, è stato un e riguarda proprio la Crimea, e cioè c'è stato un incendio provocato da un camion bomba sul ponte che collega la penisola della Crimea al continente, e questa è una denuncia che viene fatta dalla Russia, come se appunto si tratta di un attentato da questo punto di vista. Ancora velocissimamente a questo punto, l'Avvenire ha una prima pagina interessante, perché è vero che si riferisce in qualche modo ai premi Nobel dicendo la pace è il premio, ma c'è un articolo del direttore Marco Tarquinio che dice che è un segnale monumentale il Nobel per la pace assegnato in questo terribile 2022, è un premio che disarma ed emoziona, un premio monumentale per concretezza e eloquenza simbolica. È un premio a tre volti ed è un messaggio in qualcuno in particolare, si chiede Tarquinio. Certo, è una pessima notizia per Vladimir Putin, che già deve sopportare la lucidissima azione di Dmitry Muratov, caporedattore di Novaya Gazeta. Tra l'altro ieri ricorreva l'anniversario dell'uccisione di Anna Politkovskaya, e riferimento intellettuale e civile delle reti di resistenza non violente russe. L'Avvenire, peraltro, è il giornale sul quale alcuni giorni fa il leader dei 5 Stelle Conte ha lanciato l'ipotesi di una manifestazione globale per la pace. Questo si incrocia abbastanza anche con le questioni di carattere politico che sono in corso in Italia, poi gli diamo un'occhiata. Il Fatto su questa vicenda, anche se non parla direttamente dei premi Nobel, dice atomica o pace, Joe Biden evoca l'Armageddon, Erdogan sente lo zar. Erdogan ovviamente è forse si sta candidando a essere l'ago della bilancia in queste trattative, lo scopre anche Biden, titola il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Con Putin è meglio trattare, e anche Blinken, che era un po' considerato il falco, il segretario di Stato, dice beh, ora i negoziati, anche se scrive Il Fatto, il Cremlino non si fida e Kiev attacca i pacifisti. Il Manifesto, titolo da par suo, perché ha un titolo Belli Ciao, ed è la foto di una dimostrante russa che protesta, fermata da un poliziotto. Il Nobel per la pace 2022 va a tre diversi esempi di resistenza in Russia, Bielorussia e Ucraina, che insieme dimostrano il significato delle società civili per la pace e la democrazia. Un regalo amaro per i 70 anni di Putin, ma anche Kiev. A Kiev la condivisione del premio suscita polemiche. che sono quelle di cui abbiamo parlato finora. C'è un articolo sul Manifesto di Giulio Marcon che sembra un po', diciamo, dar seguito a quello che l'Avvenire aveva proposto, cioè questa grande manifestazione senza simboli, senza bandiere, ma per sostenere il processo di pace, che dice è il momento di scegliere la pace, un articolo molto interessante, profondo, insomma, di un pacifista che è da sempre. E poi sempre sul Manifesto dice Blinken appunto smentisce se stesso, pronti a trattare con Putin, però insomma l'importante è che ci sia una deriva, diciamo così, che può aprire uno spiraglio in una situazione un po' diversa. Ma su questa cosa della manifestazione della pace vi devo dire che c'è qualche dolore, e i dolori sono soprattutto da parte del Partito Democratico, perché non si capisce se ci va, non ci va, è intenzionato a partecipare oppure no. Vediamo se lo ritrovo. Il Corriere della Sera, infatti, ancora che lo riprendiamo in mano, dà una, vediamo se lo ritrovo davvero, ma la vedo dura. Sì, eccolo qua. Il corteo per la pace divide il Partito Democratico. Timori per il sorpasso di Conte, che il sorpasso è quello che abbiamo visto prima nell'analisi di Ivo Diamanti, e cioè che c'è un tallonare della, perché non si fa in tempo a votare che già ripartono i sondaggi per come oggi si esprimerebbero gli italiani. E però dice in piazza con Movimento 5 Stelle anche Rosso Verdi, articolo 1, molti idem che sarebbero già pronti ad aderire. Tra questi, peraltro, c'è riprendiamo il Fatto, anche i dem siano in piazza per i negoziati, ed è il parere di Gianni Cuperlo proprio su questo argomento. Ma anche Repubblica, se adesso riesco eccolo qua a ritrovarlo, tra tutta la carta, ha un accenno interessante a questo aspetto. Dunque no, Repubblica no, però volevo segnalarvi una cosa invece che mi sta abbastanza a cuore, ed è questa: la questione dell'Iran e della protesta delle donne iraniane. Ecco perché avevo Repubblica sotto mano, perché forse è il giornale, uno dei pochi che ancora si pone, tiene, diciamo così, in primo piano questa vicenda. Tra l'altro vi segnalo la bella intervista realizzata da Jimmy Tranquillo, che trovate sul sito di controradio.it, ad una giovane donna iraniana che dice una cosa che almeno a me ha colpito molto, e cioè che questa battaglia contro il velo è un po' come l'abbattimento di un muro. Sostanzialmente sostiene che se crolla l'obbligo del velo, crolla anche tutta l'impalcatura su cui gli Ayatollah hanno costruito il loro regime di terrore. Però la notizia invece di cui si occupa Repubblica è un'altra, cioè come le autorità iraniane hanno spiegato le morti, spiegato si fa per dire, delle donne che sono state uccise durante le proteste, a cominciare dalla stessa Mahsa Amini, che sarebbe morta, questa è la spiegazione delle autorità, per una malattia e non perché pestata fino ad essere uccisa. E lo stesso anche Serina, un'altra delle ragazze che è stata trovata in condizioni pietose, si sarebbe invece suicidata. Questa è, come dire, una storia che purtroppo è ricorrente anche nelle democrazie occidentali. E infine Nika, forse la più giovane delle ragazze, che sarebbe caduta da un palazzo. Il suo corpo è stato, come sapete, riconsegnato ai genitori in condizioni pietose, con il naso, la faccia completamente spaccata, e poi è stato tolto perché non ci fosse un funerale pubblico che poteva trasformarsi in una manifestazione. Allora mi fermerei per due minuti soltanto, e poi vediamo veramente le ultime cose che ci sono e che riguardano il problema del gas, infine le questioni di casa nostra e i giornali locali che vanno assolutamente letti.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.
Ecco, rieccoci per l'ultima parte della rassegna stampa. Avevo promesso uno sguardo su quello che potrebbe essere veramente il altro dello spettro che si aggira per l'Europa, lo spettro che si aggira per le case, e sarà quello della mancanza di energia elettrica se la situazione prosegue così, anche se gli stoccaggi del gas sono ormai al massimo, ma la questione ovviamente è più generale, visto che la partita sulla fissazione del famoso cap, cioè del prezzo massimo del gas, non si riesce a quagliare a livello europeo, si profila una nuova possibilità, cioè quella degli acquisti comuni, e infatti c'è un sì, dice il Corriere della Sera, agli acquisti comuni del gas, perché secondo la von der Leyen, la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, potrebbe rappresentare un freno ai prezzi, perché gli Stati, scrive il Corriere, sono ancora divisi sul price cap, cioè sul prezzo massimo, e quindi la decisione del Consiglio potrebbe essere il 20 ottobre, ma ci sono ancora i dubbi di Berlino, cioè della Germania, che è un po' messa sotto accusa, e vi dico anche perché Repubblica non è che la tocchi piano anche in questo caso, perché dice, dà la parola a Draghi, Bruxelles si muove sui prezzi del gas, e Draghi dice: oh ragazzi, è in gioco l'unità dell'Europa. Quindi c'è questo diciamo ragionamento che Draghi ha fatto soprattutto sui tempi delle decisioni. Ma quello che è il giornale che forse spinge in maniera più forte su questo argomento è La Stampa, scusate il fruscio, che dedica ben due pagine alla vicenda e dice: gas la maratona della UE e Draghi attacca Ursula e i nordici, se ci sarà la recessione la colpa sarà vostra. Il duro sfogo del premier al summit di Praga, dove peraltro è stato anche nei giorni scorsi varato un nuovo formato europeo, questo della comunità politica, sulla quale varrebbe la pena poi magari dire qualcosa, ma non in questo momento. Abbiamo perso 7 mesi, dice Draghi, a discutere di metano senza decidere nulla. Nel mirino ovviamente c'è il presidente della commissione, la Germania e l'Olanda, e con Scholz cala il gelo per la manovra da 200 miliardi che sono quelli stanziati dalla Germania per far fronte alla crisi, ma diciamo così in base alle proprie possibilità e capacità, che lasciano al palo gli altri paesi un po' diciamo meno ricchi, tra cui il nostro. Ma la cosa più interessante che c'è oggi La Stampa è un'intervista a Franco Bernabé, manager che si è occupato ovviamente anche di questa di queste cose in passato, è stato anche a capo di multinazionali o di società di interesse strategico, come nel caso delle comunicazioni. Adesso è presidente di Acciaierie e dice: paghiamo gli errori della Germania, ha consegnato il mercato a Gazprom, che è la società che gestisce la fornitura e non solo di gas russo. La crisi, secondo Bernabé, durerà nel 2023. L'Europa compri energia per tutti. Anche in questo caso, vedete, l'acquisto comune potrebbe essere la via d'uscita. Perché la Germania e perché Gazprom non è assolutamente indifferente, tra l'altro, ma qui mi sembra non sia citato, forse per così, per una questione di correttezza e di educazione, il fatto che Schröder, l'ex cancelliere tedesco, abbia fatto parte, non so se ancora, del board di Gazprom appena finito il proprio mandato. Quindi c'è un legame molto stretto tra la Germania e questa azienda, e oggi Bernabé in qualche modo gli presenta, diciamo così, il conto, anche se è un conto soltanto virtuale, perché è nelle sue parole, nella sua accusa alla Germania di aver favorito una situazione pressoché di monopolio per la fornitura di gas alla Russia. Ultime cose che dobbiamo guardare insieme: i giornali locali. Molti articoli dei quotidiani di oggi, cioè il Corriere Fiorentino, che è il dorso toscano del Corriere della Sera, Repubblica Firenze, La Nazione, il Tirreno, puntano su, sui funerali di Sebastian, il rider che è rimasto ucciso in un incidente stradale e che ha, diciamo, semmai ce ne fosse stato bisogno con questa morte, con la sua morte ha scoperchiato una situazione che forse magari non tutti conoscevano, anche se spesso siamo più diciamo ostinati nel rivolgersi da un'altra parte, ed è quello, diciamo, di come vivono i riders. Ucciso dalla prepotenza del potere, queste sono le parole del sacerdote che ha celebrato i suoi funerali. Durissima, scrive il Corriere Fiorentino, l'omelia del parroco al funerale del rider. L'essere umano oggi si può usare e gettare. Il Corriere ospita anche poi la posizione della Glovo, perché dice: beh, non è vero che noi spingiamo, diciamo così, per correre, sono i corrieri a volere la flessibilità. E questo è un po', come dire, l'uovo e la gallina. Probabilmente è vero che sono i corrieri a volere la flessibilità e quindi anche a lavorare con una specie di cottimo, perché più lavorano e più guadagnano, ma che vuol dire che le condizioni di lavoro non sono tali da assicurare un salario dignitoso rispettando tempi civili di lavoro. E poi c'è anche un'analisi di Stefano Zamagni, operata, sempre ospitata oggi dal Corriere Fiorentino. Il lavoro trattato come merce crea disumanità e solitudine. Sempre sul Corriere poi vi segnalo due cose, ma le troviamo anche sugli altri quotidiani che vi dirò dopo. Il piano per i termosifoni, cioè quali regole per la Toscana, ed è, insomma, abbastanza interessante per capire se veramente soffriremo il freddo oppure no. Si accende il riscaldamento l'8 novembre con un limite di 11 ore giornaliere, ma se il clima va avanti in questo modo credo non ce ne sarà neanche troppo bisogno. Una vignetta di Giuliano simpatica: di notte staremo più vicini per scaldarci, e la moglie dice: beh, Ottavio, non ti allargare troppo. Infine ve la consiglio, è un commento di Franco Camarlinghi sulla direzione del Partito Democratico, ma è più una questione di carattere nazionale, ma che in qualche modo coinvolge anche le nostre latitudini. Perché? Perché Nardella, il sindaco di Firenze, è una delle persone delle quali si parla come possibile successore di Enrico Letta alla guida del Partito Democratico, tant'è che Repubblica ha un pezzo interessante oggi dove dice: Nardella tentato dalla scalata al Partito Democratico, e intanto è di nuovo scontro con Renzi, perché sostanzialmente nel suo intervento alla direzione del PD avrebbe criticato gli avvoltoi che si sono gettati sul Partito Democratico. Poi ha smentito che questo, o meglio non lui direttamente ma Palazzo Vecchio, ha smentito che facesse un riferimento diretto a Italia Viva, ma lo scambio di battute non si è assolutamente, diciamo così, allentato, tant'è che Danti ha detto che è stato quello a sostenere, avere un po', forse mi viene in mente la coda da avvoltoio più che di paglia, perché ha detto: ma ci chiama avvoltoi. Poi in realtà lui ha detto: non mi riferivo a voi, o meglio soltanto a voi, però lo stesso Dante ha detto: beh, insomma, quando troverà il tempo di sederci insieme per capire il futuro della città tra una comparsata e una conferenza stampa, ce lo faccia sapere. Quindi come si vede, il termometro dei rapporti tra i due partiti non è esattamente buono. Repubblica invece apre il fascicolo fiorentino con una notizia di cronaca: aggredita mentre va a scuola, un amico la salva dallo stupro. È una 17enne, è uscita di casa a Refredi, è accaduto nella zona del ponte di mezzo. Anche Repubblica ha un ampio servizio sui funerali del rider, poi in prima pagina, notizia che trovate anche sugli altri giornali: rigassificatore, un alto là di Livorno, non lo portate qui. Però sul rigassificatore ci sono delle novità, perché per ora sembra che il sindaco di Piombino abbia almeno ottenuto che dopo i 3 anni di permanenza nel porto il rigassificatore non possa far vedere la nave rigassificatrice la propria prua nella città costiera toscana per i prossimi 22 anni. La Nazione, anche La Nazione, titola sul caso di cronaca, e cioè tenta di violentare una ragazza. C'è una riflessione di Emanuele Baldi sul fatto che Novoli, il quartiere fiorentino popoloso e che sta conoscendo, diciamo, una nuova giovinezza, perché ci sono degli interventi anche importanti dal punto di vista urbanistico, ha tutto, ma la sicurezza è un miraggio. E poi la fotonotizia di prima pagina sui funerali di Sebastian, con la frase, anche questa tratta dalla omelia del parroco che ha celebrato la messa funebre, una vita da nulla, l'omelia di Don Paolo ai funerali, questa economia usa e getta le persone. È difficile dissentire da una valutazione del genere. Infine, il Tirreno, che invece spinge nel fascicolo di Firenze, che però comprende anche le cronache di Prato e Empoli per la ristrutturazione un po' complessa e in alcuni casi anche difficilmente comprensibile di questo giornale, ha detto: beh, energia, 7 famiglie su 10 rischieranno un inverno al freddo, e i condomini da novembre metano da 0,70 a 2 euro, il che farà salire anche le quote condominiali che dovremo pagare. Bene, mi sembra che sia assolutamente tutto, mi restano veramente pochi istanti per salutarvi e passare la linea, credo, a Tony, che vedo di là, che secondo me oggi c'è anche qualche sorpresa e qualche graditissimo ritorno ai microfoni, però non ve la svelo, ve la dirà lui tra poco. Bene, ci rivediamo e ci risentiamo, soprattutto, più che vederci, sabato prossimo. A presto e buon fine settimana.
La rassegna stampa del sabato con Stefano Fabbri.